quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto!
Bentornati a It's Not Rocket Science, il podcast dell'International PhD College dell'Università di Bologna. Oggi parleremo di ingegneria e lo faremo con il professore Giorgio Olmi e la professoressa Marina Barbiroli. Sai Francesco, io sono laureato in ingegneria chimica, però ho scelto di cambiare area e lavorare con prodotti naturali, le mie piante medicinali, e non lo so, ho sbagliato scelta. Che ne pensi tu, Francesco?
Guarda Augusto, io colgo l'occasione della puntata per raccontare un aneddoto, cioè che tutte le volte che faccio un pranzo di Natale, una cena di Natale, ritrovo coi parenti, tutti mi dicono: ma perché non hai fatto ingegneria, che trovavi subito lavoro, proprio fisica, non si capisce cos'è la fisica? Quindi in realtà spero che questo episodio possa spiegarci qualcosa di più su cosa significa essere un ingegnere e smontare qualche stereotipo.
Bellissimo, vedremo con questo episodio se abbiamo davvero fatto la scelta giusta o no. io vorrei fare una domanda per i nostri due ospiti. Chi siete voi e come vi descriverete in due frasi?
Bene, allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Giorgio Olmi, sono ingegnere meccanico e docente a ingegneria al Dipartimento di Ingegneria Industriale di Bologna. Come mi potrei definire? Allora, intanto appunto ingegnere docente come una persona che sicuramente ama fare ricerca e insegnare, trasmettere quello che conosce, che spera di conoscere a fondo, ma appunto legata a questo anche una persona che ama apprendere, perché appunto da un lato non si smette mai di imparare e penso che tutti quanti noi, anche i docenti, debbano imparare e dall'altro appunto anche proprio fare lezione è un modo di ragionare, pensare, confrontarsi con altre persone magari più giovani e può essere uno spunto per ricerche future, una comprensione a fondo di certi meccanismi, di certi fenomeni che può essere uno stimolo per futuri studi.
Allora, buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Marina Barbiroli e sono un ingegnere elettronico. Lavoro presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione dedicato a Guglielmo Marconi, quindi all'ICT in generale. Perché come mi posso descrivere? Beh, sono una persona molto curiosa e questa curiosità mi ha spinto sia ad approfondire aspetti tecnologici della vita di tutti i giorni, sia a cercare di imparare come trasferire queste conoscenze anche agli studenti. E quindi questa è la parte di docenza che devo dire comunque mi piace sempre tanto, proprio perché, come diceva Giorgio, è un continuo anche scambio di idee con i ragazzi, anche andando avanti, non solo quindi sia con l'istruzione, diciamo col ciclo della triennale, della magistrale, anche col dottorato. Veramente siete delle fucine di idee e quindi è sempre molto interessante.
Perfetto. Adesso io ne ho la mia domanda, diciamo, preferita. Come spieghereste la tua ricerca in parole semplici?
Allora, la mia ricerca non è facile da spiegare a un bambino perché io mi occupo di telecomunicazioni, quindi tutto quello che è trasferimento di informazione, però mi occupo di comunicazioni wireless, quindi senza fili, e in particolare all'interno delle comunicazioni senza fili mi occupo di tutto quello che c'è in un collegamento tra le antenne, cioè l'aria. Io mi occupo di studiare il canale radio, modellarlo, capire quali sono i meccanismi per cui le onde si propagano in città piuttosto che in campagna, eccetera, e come ingegnerizzare il collegamento radio. Non lo so se può essere compreso da un bambino, però è, diciamo, come può avvenire la comunicazione tra due punti senza collegamento fisico.
Moltissimo interessante, devo dire. E tu, Giorgio, come spiegheresti la tua ricerca a un bambino?
Anche qui, diciamo, non è facile. Partendo dai giochi classici che fanno i bambini, potrei pensare che a tutti noi è capitato di giocare con i Lego da bambini. Lo stesso di vedere giocare con Lego un proprio figlio, un proprio nipote, e così come anche a tutti noi, non necessariamente da bambini, magari un po' più grandicelli, è capitato di avvitare una vite, così come anche è capitato di fare una piccola riparazione con una colla. Questi sono esempi di giunzione, per esempio la giunzione fra due mattoncini del Lego, una giunzione basata sulla forma, sulla geometria, una giunzione basata su una vite, che è un qualcosa di molto più, già molto più complesso, per quanto la vite possa sembrare un organo che bene o male è alla portata di tutti, che è basato su una geometria, una superficie elicoidale, e poi entra in gioco l'attrito che si forma fra le parti. E poi anche gli adesivi, ovviamente, anche questi hanno un comportamento strutturale molto particolare. Ecco, tutte queste attività devono essere viste su una scala più grande, utilizzando materiali tipici dell'ingegneria in ambito industriale, quindi acciai, leghe d'alluminio, oppure anche accoppiamenti fra materiali diversi, in cui possono entrare anche materiali di tipo composito. E le ricerche devono essere volte a valutare la resistenza, oppure anche quanto è rigido il giunto, tenendo conto che per esempio le giunzioni sono proprio una delle parti delle macchine più delicate, in cui spesso si concentrano le rotture. Poi, chiaro, mi occupo anche di altro, però questo penso che sia uno degli argomenti che sono un po' più alla portata della comprensione di tutti.
Perfetto, molto interessante. La mia prossima domanda è per conoscere un po' voi due, è perché tu hai scelto di studiare ingegneria. Che cosa, quell'episodio nella tua vita ti ha spinto a fare questa scelta?
Chiaro, un po' ci ho ragionato prima di scegliere di fare ingegneria. Potrei dire che un qualcosa che mi ha sempre influenzato è un qualcosa un po' particolare, devo dire, nel senso che io fin da bambino ho sempre avuto una passione un po' singolare, che è quella degli impianti a fune. Io mi ricordo fin da piccolo, quando andavo in montagna d'estate oppure d'inverno, sono stato ore a guardare una seggiovia che girava. Poi quando arrivarono negli anni 80 gli impianti ad ammorsamento, diciamo quelli che rallentano in stazione, stavo lì a vedere, chiedere ma come faranno a rallentare, qual è il meccanismo che si instaura. E mi ricordo che costruire una nuova cabinovia che aveva un design molto particolare, anche il design è molto importante nell'ingegneria, sta anche lì, ero estasiato a guardarla. E quindi ecco, quello è qualcosa che probabilmente mi ha influenzato a voler scegliere il ramo tecnologico e a voler quindi approfondire queste applicazioni in ambito meccanico strutturale legato ai meccanismi che si possono utilizzare per realizzare determinati moti, quindi passare dalle applicazioni fisiche alle applicazioni più pratiche.
Anch'io, prima di scegliere ingegneria, ho avuto un po' di questi episodi, ma prima vorrei sentire Marina, perché hai scelto di fare ingegneria e perché c'è un episodio, qualcosa nella tua vita che ti ha spinto?
Purtroppo non ho nessuna storia da raccontare come il Giorgio, così interessante, ma molto più, diciamo, così, senza una grandissima passione. Mi piaceva molto la matematica, devo dire, e quindi ero indecisa se fare matematica o qualcos'altro. Era un po' di tempo fa, quindi non si pensava che le cose potessero essere flessibili dopo aver studiato matematica. E quindi ho detto, vabbè, forse ingegneria la posso fare lo stesso. E tra le ingegnerie, tra l'altro, ho scelto ingegneria elettronica semplicemente perché era l'unica senza l'esame di disegno allora, che diciamo, essendo assolutamente negata a fare qualunque tipo di disegno, anche tecnico, questo mi dava un grande sollievo. E dopo, devo essere sincera, poi uno si ritaglia nella vita, e questo secondo me è molto importante, perché Cioè, uno non è detto che a 18 anni abbia già le idee chiare e possa scegliere quello che vuole fare nel futuro. Cioè, io invidio molto chi come Giorgio sapeva già la direzione. Però dopo, se tu scegli più o meno un ambito, ti puoi ritagliare la cosa che ti assomiglia di più. E in effetti io mi occupo di campi elettromagnetici, mi occupo di cose che hanno una grandissima base matematica. Sono, diciamo, nell'ambito di ricerca, sono quelli che più sono vicini alla matematica. E quindi mi sono trovata quella strada che era più vicina alle mie corde, ecco. Pur non avendo il sogno da bambina di fare l'ingegnere. Assolutamente no.
No, molto bello. Capisco un po', perché io, come Giorgio, da bambino mi piaceva sempre prendere tutto che era di prodotto chimico, di fare pulizia a casa dei miei genitori e mischiare, fare tanti casini e danni, ma anche mi piaceva la matematica, e questo che mi ha spinto un po' ad andare verso l'ingegneria chimica. La mia prossima domanda per voi, anche molto interessante, soprattutto personalmente per me, è che di solito è più raro che un ingegnere scelga di insegnare, e vorrei sapere cosa ti ha spinto, Giorgio, di farlo rispetto a lavorare in azienda o lavorare sul campo.
Ma devo dire che sì, è vero quello che dici, cioè che molti ingegneri lavorano in azienda, lavorano sul campo, è difficile che possano diventare dei docenti, però in realtà a me è sempre piaciuto molto questo aspetto dell'insegnare. Mi ricordo, fino a quando facevo il dottorato, tenevo al momento in cui ho potuto fare la mia prima lezione, perché è comunque un modo di scambiare informazioni, quindi di aprire la mente, sforzarsi di prima di tutto comprendere te stesso un determinato fenomeno, un determinato argomento, e poi provare a comunicarlo, anche perché una delle principali doti dell'ingegnere e del professore in generale è proprio quella di riuscire a trasmettere concetti che indubbiamente sono complessi, però in modo semplice. Fare lezione vuol dire anche confrontarsi con gli studenti, che possono quindi dare anche loro degli spunti che possono essere molto utili. E poi vedere che delle persone ti seguono, riescono ad apprendere qualcosa che potrà essere utile per la loro vita futura, è un qualcosa di appagante. Devo dire che appunto, anche appunto pensando alla mia giornata, tante volte di fronte alle mille incombenze, anche burocratiche, anche problemi che sorgono sul momento, devono essere risolti in breve tempo. Le lezioni, per quanto portino via del tempo, però sono anche uno dei momenti anche più piacevoli della giornata, in cui uno si concentra su quello e trova appagamento nel fatto di vedere che gli studenti seguono, magari fanno domande se non capiscono qualcosa, stanno fino alla fine, oltre la fine della lezione, per capire a fondo qualcosa che gli è sfuggito.
No, che bello. E tu, Marina?
Anche qui è stato un processo lento, diciamo, nel senso che io mi sono laureata negli anni 90, in cui c'è stato il boom dei radiomobili, quindi l'esplosione del GSM, poi dell'UMTS, eccetera. Quindi tutti i miei colleghi, in effetti, sono stati assunti immediatamente da tutte le aziende di telecomunicazioni, sia dagli operatori che dai manufatturieri. E invece io mi era interessato questo argomento e mi sono fermata a fare ricerca con una borsa di studio per un anno, e poi dopo il dottorato, e poi dopo il percorso è venuto naturalmente. Nel tempo mi sono accorta che insegnare mi piace tanto, devo dire, mi dà una grande soddisfazione, soprattutto appunto, come dice Giorgio, a fronte di quintali di burocrazia e di altre cose da fare. Devo dire, il rapporto con i ragazzi è sempre molto piacevole. Ho sempre un po' paura che più passano gli anni, più il gap si aumenti, e quindi secondo me bisognerebbe lavorare su come trasferire meglio, su come adeguare l'insegnamento alle nuove generazioni, ai ragazzi che veramente cambiano con un ritmo incredibile.
Guarda, Augusto, devo dire che qua c'è tanta passione, ma sappiamo anche che la vita è inaspettata, le occasioni un po' accadono, le cose un po' succedono, e questo l'abbiamo appurato. L'Università di Bologna offre un corso di laurea in ingegneria che è molto ampio, e per uno studente o una studentessa che cerca di capire cosa fare non è facile. Vorremmo approfittare dell'occasione per chiarirci un po' anche su questo aspetto. Innanzitutto, se io voglio iniziare a studiare ingegneria, cosa mi devo aspettare, secondo te, Marina?
Questo lo dico sempre ai ragazzi e siccome ormai più o meno ho dei figli dell'età dei miei studenti, forse qualche anno in più anche, ho parlato con figli di amici, eccetera. Allora, l'ingegnere innanzitutto secondo me è un progettista, ok? Quindi tu devi avere in mente che progetterai un giunto meccanico, un'antenna, un cuore artificiale, un braccio, una macchina automatica, il motore eolico, qualunque altra cosa, però l'impostazione dello studio è quella di un progettista, quindi a parte il primo anno di esami di base che sono necessari per poter avere le basi matematiche e fisiche per poter portare avanti gli studi successivi, dopo sono esami il cui scopo è spiegarti un certo argomento, ma imparare a fare degli esercizi, dei piccoli progetti su quell'argomento lì. Quindi ti deve un po' piacere questa cosa, poi su che cosa scegliere capisco che non sia facile, perché negli ultimi anni poi i corsi di laurea offerti si sono moltiplicati rispetto anche quando l'ho fatto io, in cui per esempio c'era solo ingegneria elettronica. Da ingegneria elettronica è nata ingegneria informatica, automazione, elettronica e telecomunicazioni, biomedica. Dopodiché uno dovrebbe capire più o meno il genere, se gli piace più costruire un ponte o se gli piace più costruire un circuito elettronico, poi lo puoi declinare nell'antenna, nel cuore artificiale o in un'altra cosa, però capisco che non sia facile. La cosa positiva di questo 3 più 2 di corso di studio, cioè 3 anni di laurea più 2 di master, consente di aggiustare il tiro se uno l'ha scelto non proprio consono alle sue inclinazioni, nel senso che il terzo anno della triennale si possono mettere un po' di esami a scelta ad hoc per poter avere i crediti per accedere anche a magistrali diverse, cioè faccio automazione, voglio passare a meccanica, non è semplicissimo, però ci si può riuscire, ecco.
Sicuramente ci vuole senso pratico per essere un ingegnere, ma dato che voi fate due ingegnerie diverse, che per i non addetti al mestiere potrebbero sembrare persino la stessa cosa, che non è così, volevo chiedere a te, Giorgio, di cosa ti occupi e nello specifico cosa significa fare ingegnere industriale.
Allora, Luca, l'ambito di ingegneria industriale, che è quello che dà il nome al mio dipartimento, è un ambito piuttosto vasto, che copre diverse discipline. Quindi, prima di tutto, possiamo vedere quali sono queste discipline. C'è sicuramente l'ingegneria meccanica, che per esempio abbiamo sia a Bologna che a Forlì. Io insegno anche nella sede di Forlì, che è appunto la mia sede di elezione. A Forlì, per esempio, abbiamo l'aerospaziale. Da quest'anno abbiamo anche l'ingegneria nautica, volta alla progettazione di barche e yacht. E poi abbiamo un altro aspetto che è oggigiorno soprattutto molto importante, che è quello dell'ingegneria energetica. Oggigiorno si fa un gran parlare della corsa verso le energie rinnovabili, fa un gran parlare della riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi. Questo è qualcosa che sicuramente quindi è molto al passo coi tempi. E poi c'è anche l'aspetto, potremmo dire, più manageriale, che comunque è competente all'ingegnere industriale, cioè l'aspetto della gestionale. Ecco, quindi quello che direi a un giovane che si approccia potenzialmente ad iscriversi ad ingegneria è quello di pensare intanto a quello che gli o lei piacerebbe fare, cioè quali sono le proprie passioni e cosa potrebbe da una passione diventare un lavoro. Senza scoraggiarsi troppo per i corsi dei primi anni, appunto quelli di base, che servono per, un po' per pareggiare il gap che c'è fra alcuni studenti quando escono dalle scuole. Potranno andare male alcuni esami, vedo alcuni studenti che sono quasi terrorizzati da questi primi esami che ritengono così difficili. Sì, magari per alcuni saranno difficili, potrà andare male un esame, però comunque alla fine poi una volta che uno poi completa gli studi, sarà solo un piccolo incidente che magari non ricorderanno più. E cercare a quel punto comunque di andare a lezione, non avere paura di rapportarsi con i docenti, che magari hanno anzi piacere di rispondere a domande di chiarimento, anche a ricevimento, per esempio, al termine della lezione. Cercare di imparare sempre di più, ecco, una cosa che è sicuramente importante sempre di più oggigiorno è apprendere anche come lavorare in team, per esempio. Io stesso sono stato spesso abituato a lavorare da solo, studiare da solo, piuttosto magari altri compagni, magari studiavano in gruppo, dove ovviamente non c'è nulla di male in questo, però oggigiorno sicuramente il lavoro in team è sempre più importante in ogni ambito, in ambito industriale, in azienda, così come in ambito di ricerca stesso, e quindi magari si possono sfruttare tanti lavori di gruppo che si sono organizzati nei nostri corsi per apprendere anche queste doti che comunque sono importanti, possono essere utili in futuro, doti, diciamo, potremmo dire, di coordinamento.
Certo, ma in merito invece alle vostre specializzazioni, volevo chiedervi di specificarmi meglio qual è la differenza fra le vostre ingegnerie, diciamo, perché per me non è immediato da capire. Voi avete già introdotto gli argomenti di cui vi occupate, però volevamo appunto approfondire un attimo qual è la differenza, secondo voi, sostanziale. Sicuramente c'è dal punto di vista della ricerca, perché avete specializzazioni diverse, però cosa fa la differenza dal punto di vista anche del percorso fra ingegneria industriale, ingegneria elettronica e
Esatto.
telecomunicazioni?
Come dicevamo, a parte il primo anno, che forse è comune a tutte le ingegnerie, perché si fanno le materie di base, e il primo anno penso che sia uguale per tutti, però dopo, già dal secondo anno, si va nella specializzazione, che è già abbastanza spinta fin dalla triennale, cioè i nostri studenti poi all'interno del mio dipartimento, che è quello di ingegneria dell'informazione, ci sono poi diversi corsi di laurea che afferiscono, e come per Giorgio c'è l'aerospaziale, c'è la parte di gestionale, eccetera. Anche per noi c'è la parte di elettronica, di progettazione dei circuiti, la parte di telecomunicazioni, di progettazione di reti fisse o wireless, la parte di automazione, la parte di bioingegneria. E lì già dal secondo anno in realtà si comincia a specializzare un po'. Per esempio, noi non facciamo esami di disegno tecnico. Sicuramente il Dipartimento di Ingegneria Industriale li fanno.
Ci sono più
Quindi,
specializzazioni che stelle nell'universo.
assolutamente, e questo capisco che non sia facile, per
Beh, sì.
niente.
Sì. No, per esempio, ecco, l'aspetto del disegno citava prima Marina. Ecco, questo fa un po' sorridere perché anch'io mi ricordo, pur avendo fatto meccanica, inizialmente ero un po' preoccupato di questo fatto del disegno. Per quanto mi sforzassi, indubbiamente non ero mai stato portato per il disegno. Però è qualcosa che comunque si apprende poi man mano. Poi comunque oggigiorno non si fa più il disegno a mano, si fa il disegno al computer, al CAD, quindi bene o male tutti possono essere in grado. Quello per esempio è l'aspetto più caratterizzante sicuramente della meccanica, dell'aerospaziale, meno dell'energetica o ancora meno del gestionale,
Sicuramente.
sicuramente, per cui sono altri aspetti che interessano, l'aspetto energetico, l'aspetto del management per esempio. Però comunque il disegno è molto importante, soprattutto come dicevo, sì, dei docenti che ho avuto, è un linguaggio internazionale, cioè il bello è che è proprio come una lingua che devono capire tutti perché appunto si devono seguire dei crismi, delle normative ed è importante non solo saper disegnare, ma soprattutto saper leggere un disegno meccanico, il che non è affatto facile. Delle volte a me capita anche ai miei studenti che sono ormai so, secondo o terzo anno, di fare degli esempi usando dei disegni per fare delle applicazioni pratiche di quello che magari io spiego in teoria. Il disegno è qualcosa che può sembrare un qualcosa di abbastanza terra-terra, però in realtà è un qualcosa di molto complesso, però è fondamentale perché i progetti hanno una forma visuale e devono essere comprensibili da tutti quanti.
Ecco, poi noi fisici, devo dire, abbiamo sempre dei pregiudizi sull'ingegneria che vogliamo subito andare a toccare per andare un po' al sodo. Tipo, come dicevo prima, per un fisico rispetto a un ingegnere c'è la differenza della prospettiva lavorativa. Tutti dicono che l'ingegneria ti offre tantissime possibilità lavorative. Se ci sono tante specializzazioni, immagino sia così, ma vi volevo chiedere se è vero e che possibilità ci sono dopo una laurea in ingegneria, secondo voi, partendo da Marina, per esempio?
È decisamente vero, cioè c'è una fame di ingegneri veramente globale, cioè in Italia, in Europa, nel mondo, assolutamente. E quindi sicuramente prospettive di lavoro ce ne sono molte, nonostante le specializzazioni. Poi, a seconda della specializzazione e anche dell'area in cui uno si trova, no? Qui è la valle della meccanica, dell'automazione, Moto Valley, eccetera, eccetera. Altri poli sono più importanti, appunto, ad esempio per l'elettronica a Milano ci sono dei grossi, c'è Huawei, eccetera. Se noi vogliamo fare la transizione digitale, la transizione sostenibile, eccetera, ci vogliono degli ingegneri e vanno formati e non sono mai abbastanza, cioè devo dire la verità. Molti di noi poi hanno contatti con aziende, eccetera, quindi chiedono sempre se abbiamo dei laureandi pronti per essere assunti. Molti sono assunti prima di laurearsi, che dopo fanno fatica a fare la tesi, però devo essere sincera, sì.
Per una volta uno stereotipo che non è uno stereotipo. Tu Giorgio sei d'accordo?
Assolutamente, anch'io sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Marina, in quanto spessissimo capita a me e ai miei colleghi di essere contattati da personale aziendale con cui siamo già precedentemente in contatto, che quale ci supplica è di indicare loro dei nominativi di persone valide appena laureate che potrebbero essere intenzionate ad andare a lavorare da loro, e così come anche ci capita che ci chiedono di indicare dei possibili tesisti, quindi delle persone che possono andare da loro per fare la tesi e così farsi conoscere e magari poi essere assunti poco dopo. Ecco, devo dire anch'io che c'è una grande richiesta di ingegneri, anche proprio appunto nell'ambito dell'ingegneria industriale, di quello che io citavo prima, dalla meccanica all'aerospaziale all'ingegneria energetica, all'aspetto più del management. E l'importante, quello che dico sempre, è che ci sia una perfetta affinità, insomma, fra quelle che uno desidera fare e quello che potrà essere il suo lavoro, quello, ecco, perché anche lì è chiaro che uno può pensare di andare per esempio a lavorare in azienda, ma anche lì il lavoro in azienda non è sempre lo stesso. Ovviamente ci possono essere lavori più sull'aspetto progettuale, lavori più sull'aspetto organizzativo, gestionale, commerciale per esempio, oppure ancora lavori in stretto rapporto magari con l'università nell'ambito della R&D, ricerca e sviluppo. Un'altra opportunità che c'è ovviamente nell'ambito dell'industriale è quella di lavorare come libero professionista. Sono tanti che si laureano e vanno a lavorare come liberi professionisti, si creano un proprio studio magari insieme ad altri compagni di corso. Così come anche oggigiorno, anche con gli ultimi piani PNRR, si è cavalcata molto l'idea di dottorati industriali, quindi dottorati svolti in collaborazione con aziende, sovvenzionati da aziende, che permettono a una persona di formarsi acquisendo il titolo di un dottorato, però lavorando in azienda e quindi portando avanti un tema di ricerca aziendale, e che potrebbe poi portare a un'assunzione in quell'azienda che tenga conto del titolo maggiore conseguito, oppure a un titolo spendibile altrove, anche all'estero.
Fa molto piacere sentire che ci sono tante prospettive di lavoro e opportunità per quelli che scelgono fare questa strada. Adesso vorrei fare qualche domanda venute dalla nostra audience, dai nostri amici. La prima domanda che vorrei fare, un po' più piccante, è che si parla sempre che esiste un bias di genere nell'ambito ingegneristico. Vorrei sapere se questo bias di genere è vero, se esiste, e come questo si declina nelle varie specializzazioni di ingegneria e anche nel futuro della carriera. Vorrei chiedere prima a Marina.
Allora, è inutile negarlo, c'è una differenza già all'ingresso, cioè percentualmente le ragazze iscritte a ingegneria sono meno dei ragazzi, e con una percentuale che è 30 e 70 più o meno, a seconda delle ingegnerie. L'ingegneria civile e architettura ha delle percentuali più alte, ma le altre ingegnerie più o meno sono queste. E poi, come appunto è stato forse anche già detto, il bias si nota di più nella progressione della carriera, in cui diciamo le donne nelle posizioni apicali sono ancora molto poche, e in una percentuale minore rispetto al numero delle donne totali, insomma. Perché inevitabilmente, se uno decide di fare dei figli, c'è un rallentamento nella carriera, perché diciamo la nostra è una carriera anche molto incentrata sulla quantità della produzione in generale. E chiaramente se uno fa dei figli, un po' questa produzione viene rallentata, anche se poi appunto conosco pochissime colleghe che sono state a casa per tanto tempo, quasi nessuna forse, chiaramente la modalità di approcciarsi al lavoro un pochino può cambiare. Quindi questa è la cosa. Cosa si può fare? Non lo so, onestamente bisognerebbe cercare di assottigliare questo gap, partendo forse innanzitutto spiegando alle ragazze fin dalla scuola superiore che possono fare ingegneria, che ci sono un sacco di prospettive, che è una facoltà molto interessante, che apre la mente verso tantissime opportunità e forma in una maniera molto, molto interdisciplinare, anche importante, e che quindi non devono sentirsi scoraggiate a fare ingegneria, ma anzi devono essere stimolate a farlo, anche perché adesso non ho i numeri alla mano, però spesse volte le ragazze hanno dei voti molto molto alti e finiscono nei tempi giusti, quindi con degli andamenti molto buoni. Poi che io sia stata discriminata come donna, assolutamente no, lavoro con dei colleghi uomini da 30 anni molto bene, però si fa fatica a, sì, come in tante cose, si fa fatica a conciliare famiglia, lavoro, e per un certo periodo poi, dopo è più semplice.
Non esiste un trattamento diverso?
No, non esiste un trattamento diverso, gli stipendi sono gli stessi, ecco, da noi ovviamente, perché professoressa o professore sono esattamente gli stessi.
Almeno su,
cioè,
questo
almeno
ambito,
su questo, quindi quello siamo. È proprio i tempi di progressione della carriera che sono più allungati, inevitabilmente.
E tu, Giorgio, dal tuo lato, dal tuo...
Sì, chiaro, adesso lo vedo, sì, dal lato maschile, sì, è vero, certo, gli stipendi in teoria sono uguali, chiaro che magari se uno impiega più tempo a fare carriera, poi c'è un piccolo gap che nasce dagli scatti stipendiali diversi, infatti... Per esempio di questo proprio ne parlavamo anche nell'ambito del nostro settore scientifico disciplinare recentemente a un convegno, in cui si diceva, certo, è vero che i dispendi sono uguali, però è chiaro che se la serietà è diversa, i livelli stipendiali influenzati dagli scatti possono essere diversi. Comunque, anch'io sì, sono assolutamente d'accordo, è chiaro che un gap di genere indubbiamente esiste. Quando io studiavo ingegneria, le ragazze che c'erano in ingegneria meccanica erano molto molto poche, e questo si ripercuote in quello che vedo anche oggigiorno, insomma, quando appunto sto in università oppure vado in azienda. Indubbiamente le donne sono molto meno, e anche nelle posizioni apicali indubbiamente, cioè, è inutile negare che c'è un notevole gap, diciamo, fra gli uomini e le donne che sono presenti in quelle posizioni. Comunque si nota un trend in crescita sicuramente fra gli studenti. Oggigiorno vedo molte più ragazze che fanno nei miei corsi, per esempio meccanica, aerospaziale, e poi si vede via via appunto in coloro che fanno il dottorato, arrivano alle posizioni, so, da ricercatore per esempio, che poi posizioni che poi permetteranno loro di arrivare a diventare professori associati e poi si spera un domani di diventare ordinari. Quindi è chiaro, un gap esiste, è netto, significativo sicuramente, c'è un trend in crescita che potrà portare a un pareggio, però è chiaro che se verranno ancora parecchi anni per quello sicuramente.
Boh, almeno abbiamo la buona notizia che il trending va verso il miglioramento, ma credo che il messaggio qui è: ragazze, andate a studiare ingegneria, che questo è anche il vostro ambito.
Sì, sì, certo. Poi anch'io ho avuto ragazze molto brave che magari all'inizio mi dicevano che si trovavano spaesate perché appunto venivano da scuole in cui non avevano visto quelle discipline caratterizzanti dell'ingegneria, però poi magari vedevo che all'esame andavano molto bene proprio perché erano riusciti in poco tempo a riorganizzarsi proprio con l'approccio tipico della mente organizzata dell'ingegnere.
Una seconda domanda, adesso diciamo un po' meno piccante, che le vostre ricerche, come abbiamo parlato prima, toccano ambienti molto tecnici e vorrei sapere se ci sono collaborazioni tra altri disciplini, non so, fisica, o non so se andate un po' più lontano, forse biologia, medicina, ingegneria, è sempre una cosa di molto ampia.
Bene, beh, sicuramente delle collaborazioni ci sono. Oggigiorno, appunto, dicevo anche prima, è importante lavorare in team e sviluppare progetti in team. Dal mio punto di vista, per esempio, io ho collaborato e collaboro con metallurgisti, diciamo, esperti di materiali, sviluppo di nuovi materiali, sviluppo di trattamenti innovativi per migliorare le prestazioni, che magari poi ci passano il loro know-how perché noi possiamo valutare la parte più strutturale, quindi la risposta a carichi ciclici, ad esempio. Così come anche adesso in un progetto che sto seguendo nell'ambito del PNRR può capitare di collaborare con le persone in ambito chimico o di ingegneria chimica, però a volte anche ingegneri chimici vengono appunto dall'ambito della chimica, perché magari sono degli esperti in argomenti legati all'ecosostenibilità. Per esempio, possono essere legati allo sviluppo di dispositivi per l'assorbimento dell'anidride carbonica, che permette di ridurre le emissioni dannose per l'ambiente. Oppure ci possono essere altri ambiti di interesse nell'ambito dell'industria della ceramica, ad esempio. Anche quello è un ambito un po' trasversale in cui ci sono diversi aspetti legati alla riduzione, per esempio, dei consumi energetici durante la produzione.
No, molto interessante. Nel tuo ambito, Marina?
Nel mio ambito, allora, io in particolare, per esempio, sì, l'interdisciplinarità è molto importante, oggigiorno sempre di più, anche perché andiamo ognuno verso delle competenze sempre più strette, sempre più in un campo specifico, e quindi poter invece collaborare con qualcuno che sa qualche cosa di diverso, diciamo, dà alla ricerca una visione molto più ampia anche nell'applicazione. E io ho lavorato per anni con dei biologi e degli epidemiologi, anche perché mi sono occupata di, diciamo, interazione tra campi elettromagnetici e uomo. Allora, io ovviamente facevo la parte ingegneristica, cioè dicevo qual era il campo prodotto da un'antenna, da una stazione radiobase, da un access point wifi, eccetera, e loro facevano la parte invece più di biologia, di simulazione all'interno dei tessuti, eccetera. E questo è stato molto, molto interessante, devo dire. Altre collaborazioni che abbiamo sono, decisamente, ho collaborato con dei colleghi di ingegneria elettrica per un progetto in cui c'era, nell'ambito delle smart grid, quindi della rete elettrica intelligente, allora io facevo la parte di rete radio che controllava la smart grid. E sono sempre ricerche molto interessanti, collaboriamo con gli informatici per quanto riguarda i metodi di ottimizzazione, eccetera. Oltre a altri colleghi, sempre in ambito elettronico, diciamo con ambiti specifici un pochino diversi. Io penso che uno dei vantaggi dell'ingegneria è proprio la multidisciplinarità, e che fornisce un metodo di studio e di approccio ai problemi interdisciplinare per, appunto, la risoluzione dei problemi stessi.
Moltissimo interessante tutte queste possibilità di multidisciplinarità che esistono in ingegneria. Un'altra questione fatta dall'audience: vorrei sapere se le vostre ricerche o i vostri ambiti di ricerca in ingegneria contribuiscono per rendere le tecnologie molto diverse che voi lavorate, ma più sostenibile, visto tutte le problematiche che ne abbiamo ad oggigiorno.
Sì, sicuramente questa è una tematica molto calda e per esempio, ecco, io potrei citare il fatto che adesso sto coordinando una parte di un grosso progetto dell'ambito del PNRR che si chiama EcoSister, ed è proprio tutto incentrato sull'ecosostenibilità, come conseguire, ad esempio, una riduzione dei consumi energetici, come conseguire una riduzione delle emissioni inquinanti, una riduzione dei rifiuti che potrebbero essere nocivi nell'ambiente. E questo come si può ottenere? Ci sono appunto diversi filoni di ricerca che possono essere svolti in questo ambito. Un aspetto molto semplice, ma che ha sicuramente dei risvolti molto positivi, è la riduzione del peso, per esempio. Oggigiorno, in ambito strutturale, si parla tanto della massimizzazione del rapporto fra la resistenza di un manufatto, di una macchina e il suo peso, perché se è minore il peso da portare in giro, si pensa ad esempio a un'automobile, è chiaro che i consumi e le emissioni sono più basse. Poi un altro aspetto, anche questo molto innovativo, molto caldo oggigiorno, è quello di digital twin. Delle volte capita di sentire parlare di questi digital twin. Cosa sono? Sarebbero tradotti gemelli digitali. Sono sostanzialmente dei modelli virtuali di determinati oggetti, dispositivi, macchine, piccoli gruppi o anche processi proprio. E come vanno realizzate? Vengono realizzate appunto al calcolatore, però calibrando tutti questi dati messi nel calcolatore su dei dati sperimentali. E a quel punto permettono di effettuare delle prove in un ambito virtuale. Quindi questo ha un duplice vantaggio, perché uno evita di fare delle prove fisiche, quindi consumare dell'energia, per esempio, e può fare delle ottimizzazioni che a livello fisico sarebbero difficili da fare. Poi magari fa un unico esperimento in quello che è il set ottimale. Ma ce ne sono tanti altri di aspetti. Per esempio, un altro aspetto può essere quello appunto del riciclo, per esempio, come riciclare dei rifiuti urbani per costruire dei cementi. Oppure come riciclare delle fibre di carbonio che vengono usate appunto nei pezzi di materiali composito per ridare loro una nuova vita. Quindi anziché disperdere l'ambiente, questo sarà un problema molto sentito, soprattutto negli anni futuri, invece ridare loro nuova vita nell'ambito di compositi rigenerati, potremmo dire.
No, moltissimo interessante. E tu, Marina, nell'ambito delle comunicazioni c'è un sguardo verso la sostenibilità?
Sì, sempre. Diciamo che se noi pensiamo, la transizione digitale è fatta nell'ottica anche della sostenibilità. Quindi partendo anche da quello che ha detto Giorgio sulle smart city, per esempio, quindi lo smaltimento automatizzato dei rifiuti, il calcolo di che cosa riciclare, qualcosa no, eccetera, sottende sotto una rete radio assolutamente efficiente con delle caratteristiche che la rendono adatta a questo tipo di attività. L'industria 4.0 ancora, quindi la possibilità di utilizzare sensori e altri elementi all'interno dell'industria consente di ottimizzare i processi e quindi andare in quella direzione. Le smart grid, anche in questo caso, che diventano reti elettriche intelligenti, è dovuto al fatto anche alla presenza delle energie rinnovabili che hanno cambiato il paradigma della distribuzione dell'energia elettrica. E che ha dei requisiti di risposta a, per esempio, ai malfunzionamenti, eccetera, che possono essere sostenuti, per esempio, da una rete radio di quinta generazione. Quindi sì, diciamo, in generale la digitalizzazione va verso la sostenibilità.
Chi ascolta questo podcast già lo sa, chi è per la prima volta che ci ascolta lo starà capendo, a noi piace curiosare. Quindi ci siamo anche un po' informati sulla vostra ricerca e ci siamo fatti un'idea, ma avremmo qualcosa da chiedervi. In particolare, partendo da Giorgio, ci piacerebbe parlare dei processi innovativi sui materiali di cui ti occupi e in particolare quali sono le rispettive prestazioni.
Bene, oggigiorno si fa un gran parlare di nuove potenzialità offerte, ad esempio, dall'additive manufacturing, tradotto in italiano la manifattura additiva, anche se appunto il termine additive manufacturing o stampa 3D è molto, molto comune, molto in voga, è nota a tutti. Indubbiamente, parlando di stampa 3D, anche proprio di materiali metallici, questo offre delle grandissime possibilità, perché è possibile realizzare in tempi brevi partendo semplicemente da un disegno fatto al computer, magari in breve tempo, un pezzo anche complesso. E delle volte è possibile anche ottenere quello che si può immaginare un impossible design, cioè è possibile realizzare un pezzo che altrimenti, se fatto con tecniche convenzionali, non potrebbe essere fatto in maniera monolitica, dovrebbe essere spezzato in diverse parti, quindi con il problema poi di realizzare delle opportune giunzioni. Indubbiamente l'additive manufacturing offre delle grandi opportunità e delle grandi potenzialità per il futuro che sa saranno sempre più grandi con l'avvento di nuove tecniche sempre più innovative, più precise di additive manufacturing. Però chiaramente c'è anche l'aspetto poi prestazionale, perché questi manufatti realizzati in questa maniera, se usati all'interno di una macchina, poi sono soggetti a delle sollecitazioni, dei carichi ciclici affaticanti, come si suol dire, e quindi bisogna capire qual è la loro risposta strutturale. Quindi questi devono essere sottoposti a delle prove di caratterizzazione. Quello che noi vediamo è che effettivamente questi materiali indubbiamente hanno delle buone prestazioni, però bisogna comunque prestare una certa attenzione al controllo del processo, altrimenti questi possono degradare, questo sicuramente. Quindi possono essere migliorate magari con opportuni trattamenti termici, trattamenti superficiali. Questi possono essere sicuramente studiati ed ottimizzati. Un altro aspetto è appunto proprio quello del rispetto delle dimensioni e geometrie, soprattutto. Tante volte nei disegni vengono prescritte delle determinate tolleranze sulle dimensioni, sulle forme, e quindi quando si utilizzano questi processi bisogna anche stare molto attenti al fatto che sì, il fatto di ottenere un pezzo così complesso in breve tempo in maniera monolitica poi non tradisca magari distorsioni anomale che si vengono a creare, perché poi ci sono dei fenomeni legati sempre alla nascita di, come si suol dire, tensioni residue che possono deformare i componenti.
Quindi questo entra, diciamo, nella macroarea della prevenzione del guasto del prodotto, che è il risultato del processo innovativo di cui ti chiedevo. Mentre un altro termine che risuona abbastanza di frequente per quello che ho letto informandomi è l'affidabilità. Cosa significa e che cosa esattamente?
Allora, l'affidabilità, come appunto delle volte amo iniziare a dire a lezione anche ai miei studenti, è un qualcosa che bene o male è nel linguaggio comune. A chi di noi non è capitato di dire la tale automobile è affidabile, più affidabile di quella che avevo prima, questo elettrodomestico è più affidabile di quello che ha il mio amico, la mia amica. L'affidabilità in realtà però è un termine che ha proprio una definizione ingegneristica. È un termine probabilistico, cioè l'affidabilità si studia con un approccio di tipo probabilistico, è la probabilità che un organo, un componente, un'unità, come si dice nel termine più generale possibile, funzioni correttamente, senza presentare dei malfunzionamenti o guasti, e poi è sempre legato a un tempo, cioè un tempo, come suol dire, un tempo di missione, quindi è sempre legato a una certa durata e al fatto che sia usato correttamente. Ecco. Quindi l'affidabilità è una probabilità di, potremmo dire, di funzionamento. Ecco, è chiaro che poi, data la probabilità di funzionamento, possiamo trovare la probabilità di guasto, per esempio in ambiti molto spinti, che so, nell'ambito dell'aerospaziale, del progetto di aeromobili, oppure nell'ambito dell'ingegneria nucleare. Si dice che chiaramente bisogna spingersi a delle probabilità che avvenga un incidente molto basse, tipo una su 1 milione, per esempio. Allora uno dice, ma perché non si può spingere a probabilità zero proprio? Ecco, lo zero dal punto di vista della probabilità di guasto, così come la fidelità unitaria, in realtà è un'astrazione. Non esiste proprio perché è un andamento che degrada sempre nel tempo, quella della probabilità. Quindi la probabilità 100% sarebbe, di funzionamento sarebbe un qualcosa che si avrebbe all'istante t uguale 0, cioè quando inizia a lavorare quel determinato organo. Quindi è chiaro che bisogna progettare, soprattutto in questi ambiti particolari in cui da un incidente possono discendere delle conseguenze molto molto gravi, bisogna progettare in maniera tale da poter stimare questa probabilità di guasto e tenerla entro certi limiti. Come si può fare questo? Si può fare stimando, per esempio, la distribuzione, la variabilità delle proprietà dei materiali che sono coinvolte, ma poi soprattutto un aspetto molto interessante, molto importante, è quello delle variabilità dei carichi, quindi studiare gli spettri dei carichi che possono verificarsi, prevedendo anche dei sovraccarichi occasionali, per esempio. E poi un altro aspetto ancora che rientra sempre nelle teorie affidabilistiche, tenete presente che l'affidabilità, appunto, ha questa definizione e assume le cosiddette teorie affidabilistiche, che sono in realtà l'unione di tante tematiche, tanti aspetti, tanti strumenti, potremmo dire. Ecco, uno di questi strumenti è quello della valutazione del rischio, in cui si può stimare un indice di rischio. Anche questo è un qualcosa un po' legato al senso comune. A che cosa è legato, per esempio, un rischio molto alto? È legato al fatto che se avviene un incidente, gli effetti, le conseguenze possono essere catastrofiche. Eppure, un altro aspetto è legato alle cause e al fatto che queste cause che provocano un malfunzionamento, che poi può portare un incidente, possono essere molto frequenti. E poi un altro aspetto è legato ai controlli che si possono fare, che anche questo è un aspetto di cui tante volte si sente parlare. Quindi, nel caso di un rischio alto, appunto, quindi si ha una gravità molto alta, una frequenza di cause molto alte e l'impossibilità di fare i controlli. Un approccio proprio tipico per ridurre il rischio è proprio quello di migliorare i controlli. Quindi migliorare i controlli vuol dire aggiungere, per esempio, delle sensoristiche che possono limitare gli errori umani, aspetto di cui si parla tante volte in Italia quando avvengono incidenti, dire ma non era possibile prevedere un sistema che impedisse quell'errore che purtroppo si è verificato e ha causato quell'incidente, e poi proprio fare tutte le manutenzioni programmate.
Ecco, abbiamo toccato l'argomento, secondo me, fondamentale, che si declina in realtà in molte scienze, se non in tutte, cioè che la scienza, e questo secondo me è venuto fuori particolarmente durante la pandemia, la scienza non ha il dovere di darti una certezza. La scienza ti può dire che una cosa è altamente improbabile, ma non ti può dare la verità nero su bianco, cosa che invece molti si aspettano e non è così. Quindi normalizziamo questo concetto e facciamolo passare perché è molto importante. Invece, volevo parlare con Marina della sua ricerca, in particolare di questo famoso 5G che io vedo sul mio cellulare e non so neanche perché sta lì, perché non ho pagato per questo. Però volevo capire che cos'è, perché è così importante, perché navigo così velocemente su internet col 5G.
Allora, il 5G è una sigla, uno standard, diciamo, di tecnologia radiomobile a banda larga. E quindi è la quinta generazione. Allora, partiamo dalla generazione analogica, forse che voi probabilmente non eravate ancora nati, negli anni 80 forse, e poi il primo digitale, il GSM, la seconda, l'UMTS, il 4G e il 5G. Bene, si tratta quindi di reti radiomobili. Quindi reti radio che consentono la mobilità a banda larga, quindi che consentono uno scambio di dati con una velocità di trasmissione molto molto elevata. I dispositivi che hanno quello standard, che rispondono a quello standard, possono comunicare fra di loro con la rete, eccetera. 5G, diciamo, a che cosa serve il 5G, onestamente? Allora, il 5G non nasce per avere una velocità di download di 200 gigabit al secondo per ciascuno. Il 5G ha un'altra finalità, che è innanzitutto quella di realizzare delle reti a bassa latenza e molto affidabili, ultra reliable, appunto. Affidabili nel senso perché per permettere certi tipi di servizi, la rete deve essere ultra affidabile, ovvero che cosa vuol dire? Vuol dire che devo essere sicura che proprio perché il campo elettromagnetico non lo vedo e non lo tocco, lì ci deve essere quel certo valore di campo che mi consente di fare la telemedicina, che mi consente di fare la guida autonoma. Quindi, e per questo tipo di servizi, di applicazioni, io devo avere dei tempi di risposta, quindi low latency, dei tempi di risposta della rete bassissimi, perché se passa il pedone, i sensori devono comunicare e fermare la macchina immediatamente. Così come se sto facendo un'operazione in telemedicina, è chiaro che non può esserci un buco della rete, della comunicazione. Inoltre, il 5G consente, diciamo, quello che è l'uso nel Massive IoT, cioè l'uso della rete da parte di un grandissimo numero di dispositivi. E quindi tutti i sensori dell'industria 4.0 appunto in ambito industriale, piuttosto che tutti i sensori che ci servono per la realizzazione della smart city. Tutti questi tipi di applicazioni necessitano di una rete, diciamo, più avanzata rispetto al 4G che consente di fare queste cose. Inoltre c'è anche un altro aspetto molto fondamentale che è lo slicing della rete, che questa è una cosa un po' tecnica, ma che consente di personalizzare parti della rete secondo le necessità dell'utente finale. Quindi nell'industria ho bisogno di una rete super affidabile, ma con una latenza che non è troppo elevata, utilizzo solo uno slice, una fetta di tutto il sistema per quella cosa lì. Di là ho delle persone invece che vogliono semplicemente fare web browsing, allora ristrutturo la rete in un altro modo. Il 5G a grandi linee, chiaramente.
Sì, abbiamo anche il dovere morale in questo momento di smontare le cosiddette bufale, cioè il 5G fa male.
Allora, parlavamo prima del fatto che la scienza effettivamente non potrà dire mai non fa male, ok? Quello che potrà dire la scienza è: fino ad oggi, tutti gli studi che sono stati fatti relativamente all'interazione dei campi elettromagnetici con i sistemi biologici ci dicono che oltre ad un effetto di riscaldamento non c'è altro. E quindi per ora non si è trovato. Questo non vuol dire che in un futuro, grazie alle nuove tecnologie, nuovi metodi di investigazione, eccetera, si potrà trovare un qualche effetto che oggi ci sfugge. Questo può essere. Però il fatto che fino ad oggi non si sia trovato niente ci dice che effettivamente questo effetto, se c'è, sarà molto piccolo e diciamo, affliggerà una parte di popolazione molto molto piccola, che chiaramente se colpisce te è il 100%, ma in un'ottica globale forse i benefici che abbiamo avuti dalle reti radio sono maggiori rispetto agli svantaggi. Aggiungo semplicemente che non è che i campi elettromagnetici nell'interazione con l'uomo si sono cominciati a studiare col 5G. Ma è dagli anni 50 che si studiano, con l'avvento di diverse tecnologie, i radar dopo la Seconda Guerra Mondiale, la televisione, broadcast, radio, c'è cioè dagli anni 60, e i forni a microonde sono stati studiati già negli anni 80, e poi tutti i radiomobili, eccetera. E adesso si sta studiando, quindi tutte le nuove tecnologie, prima di uscire sul mercato, sono studiate dal punto di vista dell'interazione con i sistemi biologici. E adesso si sta studiando anche non solo il trasferimento di informazione wireless, ma la cosiddetta wireless power transfer, cioè trasferimento di potenza via wireless, di energia. Quindi la ricarica wireless del telefono, piuttosto che la possibilità di ricaricare le macchine elettriche passando su delle bobine, eccetera. E allora si sta studiando se anche quella tipo di utilizzo dei campi elettromagnetici può in qualche modo essere dannoso. Ma, ripeto, fino ad oggi quello che si può dire è no.
Ma in questo tipo di ricerche, che ruolo sta assumendo oggi l'intelligenza artificiale?
Allora, l'intelligenza artificiale è di gran moda adesso, anche nell'ambito della ricerca. Se tu scrivi che il tuo studio l'hai fatto utilizzando l'intelligenza artificiale, già è un ottimo passo avanti. Sicuramente, nel mio ambito specifico si usano delle tecniche di intelligenza artificiale, se vogliamo chiamare così, ma sono più che altro delle tecniche di ottimizzazione che consentono di avere dei risultati, anche non conoscendo bene qual è l'algoritmo di intelligenza artificiale o la rete neurale che ci sta dietro, ma semplicemente fornendo dei dati di input di un certo tipo e ottenendo certi risultati. Da una parte questo può essere molto interessante perché si possono ottenere dei risultati con delle prestazioni molto buone, dall'altro ovviamente si perde un po' il controllo del rapporto tra quello che ottieni e la parte fisica, ecco.
Sì, una
Cioè
delle critiche che sento spesso avanzare è che l'intelligenza artificiale sembra la cosiddetta black box, nel senso lancio un messaggio, ottengo un risultato, il cosiddetto output, e nel mezzo cosa è successo? Non è totalmente sotto il mio controllo.
io so qual è il fenomeno fisico che sottende un certo input e un certo output e vorrei riuscire a utilizzare qualche cosa che lo spiega. Se usi una rete neurale o qualcosa così, questo un po' lo perdi. E allora, finché conosci l'aspetto fisico che ci sta sotto, forse si riesce, ma usarla così in maniera critica completamente, trovo che sia un po' così rischioso. Magari si rischia di avere dei risultati assolutamente che sono consistenti con l'algoritmo, ma dal punto di vista fisico non hanno nessun significato, ecco. Però devo dire, si usa assolutamente. Ho letto anche in alcuni articoli scientifici, in riviste scientifiche, delle linee guida per scrivere gli articoli, nel senso, se usate ChatGPT, scrivetelo semplicemente negli acknowledge alla fine.
Sì, questo è vero. Adesso io, per esempio, nel mio ambito, io e i miei colleghi non lo utilizziamo ai fini di ricerca. Diciamo, nel nostro ambito ancora, diciamo, l'uso dell'intelligenza artificiale non si è affermato. Ecco, quello per cui si può usare è proprio negli articoli, infatti vengo proprio a questo aspetto. Chiaramente, ecco, una grossa paura che c'è in tutta la nostra comunità scientifica è che con l'intelligenza artificiale si possono addirittura confezionare dei falsi studi. Quindi da questo punto di vista può essere anche molto pericolosa l'intelligenza artificiale. Quello per cui al limite si può usare è magari per fare delle analisi dello stato dell'arte, bibliografica. Qualunque ricercatore nel momento in cui si approccia a uno studio, a un progetto, deve fare un'analisi bibliografica analizzando centinaia magari di lavori scientifici, per valutare qual è lo stato dell'arte in quel determinato argomento e che cosa si può fare ancora di più. E, è chiaro che questa è un'operazione che porta via molto tempo. Quindi se uno può avere uno strumento come può essere ChatGPT o altri strumenti di intelligenza artificiale che può fare questa ricerca almeno nel senso di dare una sgrossata alla lista degli articoli da studiare e da analizzare, allora quello può essere senz'altro utile. Le riviste, diciamo, hanno appunto molto timore che si possa arrivare a usi illeciti, cioè fare veramente dei lavori falsi, pienamente dotati di una forma del tutto illusoria, nel senso che sono completamente inventati da questa intelligenza artificiale. Per questo operano dei controlli molto rigorosi e tante volte chiedono agli autori di impegnarsi dichiarando che l'unico uso fatto, per esempio, di ChatGPT è limitatamente appunto a fare degli studi preliminari oppure, ecco, a per esempio controllare la lingua inglese. Adesso io personalmente non l'ho mai fatto perché uso altri algoritmi, però diversi miei colleghi lo usano, per esempio, ChatGPT per farsi controllare le frasi in inglese, far trovare gli errori, parole magari che non sono delle giuste collocations, per esempio. E quindi fare una piccola correzione in automatico. Quello è un uso consentito e quindi per quello sicuramente uno strumento molto utile.
Ecco, dovremmo fare una puntata dedicata e sicuramente comunque il messaggio è usate ChatGPT consapevolmente, no?
Avere un po' di controllo, secondo me. Poi, insomma, adesso si dice intelligenza artificiale di qualunque cosa. Ho visto degli articoli in cui si faceva una regressione lineare di dati e c'era scritto che era fatta con l'intelligenza artificiale. Adesso si poteva fare con una retta. Insomma, secondo me bisogna anche un po' stare attenti a quello che si scrive.
Oggi abbiamo parlato di tantissimi argomenti molto interessanti, da vostri percorsi e vostre scelte fino alle vostre bellissime ricerche che facete. Credo che per concludere questa bellissima puntata, io vorrei chiedere quali consigli finali daresti per un giovane studente o studentessa appena entrati in questo mondo dell'ingegneria?
Cioè, innanzitutto non farsi scoraggiare. Sì, il primo anno poi è molto un anno di metodologia, di imparare a studiare, imparare le materie di base, eccetera. E poi, diciamo, apprezzare il tipo di studio progettuale, secondo me, che è molto importante. E un consiglio che do spassionatamente agli studenti, parlate con i professori, assolutamente. Andate a ricevimento, non capite una cosa, chiedete, chiedete, chiedete 100 volte, perché cioè, noi siamo qui apposta. A volte uno è spaventato, non si sa e si fa delle stranissime idee che invece non hanno nessun senso. Quindi un qualunque dubbio, un'incertezza su un percorso di studio, su un esame che non riesco a capire il significato, cercate un professore e parlategli, perché sicuramente vi saprà dare una chiave di lettura più adatta. Io, questo è il mio consiglio spassionato.
Sì, su questo sono d'accordo anch'io. Infatti, sì, anche prima lo evidenziavo, tante volte il professore stesso ha passione per gli studenti che vengono lì, sono interessati ai suoi argomenti, pongono domande. Mi ricordo anch'io quando ero studente, all'inizio magari ero un po' timido, però dopo alla fine andavo, anche perché, anche proprio nel primo anno, avevano dei docenti che veramente erano estremamente disponibili. Cioè, mi ricordo addirittura scoprì che la docente di matematica, durante le ore di ricevimento, non dico che facesse quasi una lezione extra, ma quasi, perché cioè, erano talmente tante le domande, cioè, ci mettiamo in un'aula, voi mi chiedete qualcosa e a quel punto io rispondo ed ero veramente utilissimo, quasi più utile che andare a lezione, per quanto anzi andare a lezione, come dicevo prima, è estremamente utile. Quindi sicuramente questo aspetto è interessante. Poi un'altra cosa che mi verrebbe da dire è, chiaro, dedicarsi allo studio che porta via tanto tempo, però magari senza sacrificare anche le proprie passioni, i propri aspetti sociali. Sono tanti ingegneri che magari hanno molte passioni culturali, per esempio, quello che io vedo con i colleghi, i professori con cui avete a che fare, passioni nell'ambito della musica, che quella richiede una mente molto strutturata. Io ho diversi colleghi che, per esempio, cantano in dei cori.
Non lasciare, diciamo, andare nella testa solo lo studio, solo la ricerca, ma anche occuparsi di altre cose
Sì.
nella vita.
Occuparsi di altre cose nella vita e apprendere quella metodologia che vi viene insegnata, perché è quella poi che fa la differenza e che vi consente di fare anche altro, cioè imparare a studiare in un certo modo.
Ecco, per chiudere non posso resistere, devo fare la domanda da talent show. Perché in una frase è importante fare ingegneria oggi? Qual è l'X factor dell'ingegnere?
L'ingegnere è una persona con una forma mentis che gli consente di fare tantissime cose e che può essere utilizzato in tantissimi ambiti. Quindi una forma mentale proprio adatta alla progettazione, alla creatività, alla gestione di problemi complicati, alla risoluzione di problemi complicati. E quindi questo può essere utilizzato in qualunque ambito, dall'ingegneria specifica del circuito che non funziona, che deve essere progettato, alla gestione dal punto di vista manageriale, o anche del personale, eccetera. Cioè è una forma mentis.
Sì, su questo sì, anch'io stavo pensando a qualcosa del genere. Soprattutto è molto utile questa formazione, anche multidisciplinare che viene data nei corsi di ingegneria. Io a volte dico anche ai miei studenti, magari, se hanno indietro corsi di base che magari possono sembrare molto astratti, quindi difficili da studiare. Non preoccuparsi, comunque dare fiducia al docente che dice che quegli aspetti sono importanti perché comunque saranno spendibili nei loro studi futuri, nella loro professione. Magari lì per lì non capiscono quale sia la motivazione che dovrebbe spingere a studiare quegli aspetti, però poi la capiranno. E soprattutto ecco, questo aspetto dell'avere una forma mentale così aperta, capace di risolvere dei problemi, può tornare molto utile perché anch'io appunto ho conosciuto persone che magari si sono laureate e poi sono andate a fare lavori anche di tipo completamente diverso, quindi anche proprio sfruttando l'aspetto più manageriale, gestionale, come gestire una galleria d'arte, per esempio. Quindi sicuramente, diciamo, fornisce degli strumenti di carattere generale che sono spendibili in molti campi, al di là del fatto che le prospettive di lavoro, almeno ad oggi, sono ottime.
La passione è tanta e direi che noi siamo molto ispirati. Cosa dici, Augusto?
Credo che abbiamo parlato di tante cose e vorrei ringraziare tantissimo voi per il vostro tempo e la vostra partecipazione in questa puntata. Avete, almeno a me personalmente, ispirato tantissimo, che quasi mi fanno ripensare il mio percorso accademico e ritornare alle mie radici di ingegneria. Se non amassi così tante le mie piante, le mie licheni, chissà.
Grazie Marina, grazie Giorgio per aver partecipato a questa intervista e noi ci risentiamo presto su It's Not Rocket Science.